Tutti hanno vissuto ore fatte di una felicità assoluta, alla quale non si dovrebbe sopravvivere. Quando mia madre mi abbandonò davanti al portone del collegio, avevo 14 anni. Prima di rimettere in moto la macchina, mi aveva accarezzato i capelli. «Sono biondi e troppo lunghi. Dovresti tagliarli», aveva detto. Io avrei voluto tagliare le sue mani per portarle via con me. Non ero entrata subito. Prima di suonare il campanello, avevo tentato di staccare una gomma dal marciapiede. Scollavo con la punta della scarpa quel residuo a terra. Guardavo in basso per non vedere la sua auto scomparire in mezzo al traffico. Nel grande atrio ci sono fotografie di ex alunni e il ritratto di un giovane eroe del Risorgimento. Proprio di fronte alle grandi finestre che si aprivano sul giardino, una penisola verde dove consumavamo le nostre ore di libertà. Quando passeggiavamo nel parco, fantasticavamo spesso sulla nostra fine, che avrebbe potuto essere simile a quella di un eroe. In collegio non si poteva fare a meno di passeggiare, anche perché agli insegnanti non piaceva che gli studenti si incontrassero nelle rispettive camere. Io, Emma e David camminavamo a lungo. Ci piaceva attraversare tutto il sentiero dei lecci, ogni anno mutilati da un'orrenda potatura, così che non riuscivano mai a toccarsi, a formare un'ombrosa galleria. Non abbiamo mai associato al nostro sentiero la parola lussureggiante, e di certo lì non poteva accadere nulla di fosco. Un trionfo di rami e tronchi amputati. Con una certa ironia lo chiamavamo Platz. «Non è un sentiero, è un Platz», diceva David con quel mezzo sorriso che sapeva fare lui. I suoi denti erano bianchissimi. «È proprio una piazza», ripeteva. I rami mutilati non potevano nasconderci ed era naturalmente un'imposizione architettonica, come in ogni prigione, per agevolare il controllo. L'esercizio del distacco di Mary Bitolusso è un romanzo breve, ma talmente sfaccettato da offrirsi a diverse chiavi di lettura. Qualcuno ci vede una storia d'amore, altri una condizione di esclusione ovattata e felice, altri ancora lo spreco dei bei giorni della prima fanciullezza. In fondo è un romanzo di formazione e sulla formazione dell'individuo. Il collegio a cui tutto fa riferimento e dove vivono i tre protagonisti non ha nome, né forma, né colore. È un collegio per ricchi e come tale intrecciato da corridoi, camerate, grandi refettori, aule, suore e routine che scandiscono il giorno e gli anni. Tutto è regolato e immutabile. Il mondo, quello vero, sta oltre il grande giardino, oltre il muro di cinta, oltre il cancello d'ingresso. Là fuori ci sono anche le famiglie dei ragazzi, ma sono così evanescenti e assenti da diventare la prima vera prova di distacco. Ma non c'è una sola lacrima di bambino in tutto il racconto. Come se, chiuso il portone, con coscienza e coraggio, i ragazzi entrassero in un'altra dimensione. Solo chi ha vissuto questa esperienza sa quanto possa essere difficile, ma anche quanta forza e quanti ricordi profondi alla fine ti si stampino nell'anima e nel carattere. Le amicizie e gli amori si annodano e si snodano con sofferenza leggera, e questo diventa il primo assaggio della vita che verrà. Nel collegio non si insegna l'annullamento dei sentimenti, come pare suggerito da Suor Sara, ma la limatura di essi. Nel grande parco, come nei corridoi e nelle camerate, si può essere davvero felici e inconsapevoli dell'esterno che sta cambiando. Quando viene il momento di tornare alla realtà, solo allora si comprende fino in fondo quanto quegli anni così cadenzati ci hanno protetto e preparati alla lotta quotidiana. I tempi sono mutati. Il collegio non ha più alunni. I vandali ne hanno fatto scempio. Noi siamo diventati grandi. E la sofferenza, come l'amore, non ci ha mai dimenticati. Ma il pensiero tanto spesso ricorda quei giorni. Ritorna giovane e ripercorre il lungo viale e il grande verde. Tutto torna alla mente, fresco e nuovo, e ti fa dire: «Io qui sono stata felice».